18 estate di Andrea Ferro.
18, 32, 30 secondi, rieccoci, effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, ripartiamo, ultima puntata della penultima settimana di effetto estate. Staremo insieme quindi fino al 30 agosto. Buonasera da Valeria Bernardi in regia, da Marco Santoro e Giorgio Giardino in redazione e buonasera ad Andrea Ferro che vi parla al microfono. 349 238 6666, il numero per SMS e WhatsApp. La notte tra il 23 e il 24 agosto 2016, tra poche ore saranno 8 anni. Nel cuore di quella notte, alle 3.36, il cuore d'Italia trema. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 porta morte e distruzione tra Lazio, Marche e Umbria. L'epicentro ad Accumoli, in provincia di Rieti. Il paese distrutto è così Amatrice, sempre nel Reatino, e Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. 299 morti, centinaia di persone estratte dalle macerie, borghi e territori devastati, 28 miliardi di danni. Raffaella Calandra, inviata del Sole 24 Ore, per anni voce di Radio 24, bentrovata.
Ciao Andrea, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori della radio.
Allora, come abbiamo letto sul Sole 24 Ore e di domenica scorsa, tu sei tornata tra i paesi, tra i territori devastati dal terremoto di 8 anni fa. Lo spopolamento corre più della ricostruzione, hai scritto.
Sì, questo è un po' il punto su cui abbiamo puntato, su cui abbiamo titolato, perché la ricostruzione dopo 8 anni comincia a mostrare i suoi segni. Abbiamo visto le gru che indicavano comunque l'apertura dei cantieri, soprattutto nelle frazioni, ancor più che nei centri storici, però i tempi di questa ricostruzione sembrano essere ancora troppo lenti. Questa è la richiesta della popolazione a fronte di una situazione di spopolamento, di progressiva diminuzione della popolazione, un fenomeno questo che, va detto, interessa l'intero Appennino centrale e che era in atto già prima del terremoto, ma che con il terremoto ha avuto un forte incremento soprattutto in questi paesi che tu hai ricordato, Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, che sono stati interamente distrutti e nei quali, diciamo, è stata distrutta proprio l'anima del centro, l'anima intorno a cui ruotava l'intera vita sociale ed economica. Quindi i numeri della ricostruzione che, come dicevo, comincia a vedersi e che in effetti, diciamo, c'è in alcune realtà, ancora non si sono tradotte in una ripresa della vita di questi borghi che ruotava per intero soprattutto intorno alla socialità dei loro centri storici, cuore pulsante anche della loro economia.
Poi c'è la questione geograficamente un po' paradossale delle ZES, o meglio della ZES, zona economica speciale, della ZLS, zona logistica semplificata, sui confini, diciamo, vicini, che però determinano situazioni sotto il profilo formale diverse, anche sotto il profilo poi dei sostegni che sono arrivati e che potrebbero arrivare.
Questo è un tema centrale in questo momento, cruciale per questa area, che ritengono di essere, a ragione a mio parere, un cratere nel cratere, cioè questi paesi rispetto all'intero cratere del centro Italia, perché, come gli ascoltatori ricorderanno, in quel momento 8 anni fa cominciò uno sciame sismico che andò avanti per mesi e che coinvolse alla fine 4 diverse regioni, ma con conseguenze molto diverse tra una realtà e l'altra. Ebbene, in questa realtà che abbiamo, su cui ci stiamo concentrando e su cui il sisma ha avuto effetti più devastanti, ecco, in questo momento c'è il paradosso di non ricevere, di essere stati esclusi sia dalla zona economica speciale, quella unica per il Mezzogiorno e che porterà tanti benefici, che si ferma al vicino Abruzzo, che da Amatrice è distante in linea d'aria 5 chilometri, e questa stessa area è stata esclusa anche dalla zona logistica speciale, che invece è stata estesa a Marche e Umbria su richiesta del commissario Castelli, per cui si trova in questa situazione un po' paradossale, che l'area più colpita finisce dall'essere in questo momento escluso dagli ultimi vantaggi invece che vengono estesi alle altre zone limitrofe. Per questo lo stesso sindaco di Amatrice ha spuntato soprattutto su questo tema nella lettera aperta che ha rivolto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per invitarla alle commemorazioni di domani e per ricordare una serie di temi, a cominciare appunto da questo, al tema della gestione delle soluzioni abitative d'emergenza per gli sfollati, alle regole certe per la ricostruzione, proprio perché appunto reclamano di dover avere un'attenzione maggiore rispetto al resto del cratere.
Grazie, Raffaella Calandra, inviata del Sole 24 Ore, come gli ascoltatori ricordano a lungo, voce di Radio 24. E allora, la ricostruzione avanza, seppur lentamente, ma una ripartenza sociale ed economica in qualche modo è stata garantita in questi anni dalla forza di volontà di tante persone che hanno deciso di scommettere su un futuro ancora appunto nel loro territorio. Allora, due testimonianze dirette appunto di chi ha continuato a vivere, continua a vivere e vuole garantire la socialità e l'economia di questi territori con il proprio impegno. Chiamo in causa Sonia Santarelli, proprietaria dell'agriturismo Fattoria Santarelli e promotrice del consorzio Salaria E. Buonasera, ben trovata.
Buonasera. Grazie per l'opportunità.
No, grazie a lei chiaramente per aver accettato il nostro invito. Giacomo Eupizzi, fondatore della cooperativa Agri Arquata, buonasera anche a lei.
Buonasera.
Buonasera. Allora, Santarelli, il vostro consorzio raduna agriturismi, caseifici, produttori, quindi tutte piccole realtà che compongono il tessuto economico appunto del vostro territorio, realtà che hanno lottato per ripartire, praticamente è stato un serbatoio di energie il vostro.
Sì. Diciamo che il consorzio Salaria E praticamente rientra tra le forme di consorzi tra imprese e diciamo, è appoggiato e finanziato da una legge regionale del 94, che comunque diciamo, per noi è stato fondamentale. Ma è bello pensare che questo consorzio lo abbiamo costituito a novembre 2016, subito dopo il terremoto. Noi eravamo una semplice associazione, ma di agriturismi, attività produttive, cioè c'era dentro, cioè dal maneggio, l'agriturismo, al caseificio, al signore che prepara salsicce e salami, cioè tutto quello che poteva essere una risorsa del territorio e comunque a disposizione dei turisti.
Ecco,
Diciamo la forza.
turisti che sono poi piano piano ritornati.
Sì. Diciamo che Amatrice ha sempre vissuto del popolo delle seconde case, perché noi, dopo lo spopolamento degli anni 60, diciamo, tutti quelli che erano partiti da Amatrice per comunque avere un futuro in città, avevano comunque mantenuto un legame forte con questo territorio bellissimo. Noi siamo all'interno di tre parchi nazionali, Laga, Sibillini e Gran Sasso, cioè siamo proprio uno scrigno siamo la montagna dell'Appennino, insomma, i massicci
Nel
dell'Appennino sono lì.
cuore poi della penisola, oltretutto.
Dal Vettore al Gran Sasso e ai monti della Laga, insomma, quindi questo diciamo consorzio Salaria è diventato una forma. Secondo me lì per lì è stata proprio la volontà di reagire immediatamente, perché noi eravamo sicuri del valore del territorio, delle risorse e soprattutto del paesaggio che è bellissimo, un mozzafiato, non perché io ci sia
No,
nata
certo, no, ma lo conosciamo, certo. Certo, allora andiamo ora da Eupizzi, ma resti lì chiaramente Santarelli. Allora, Eupizzi, la vostra cooperativa, lo ripeto, cooperativa che è ad Arquata del Tronto, raduna 12 soci che praticano, ho letto, una viticoltura che avete definito a piede libero. Che vuol dire?
Allora, più che a piede libero è a piede franco. Il piede franco è un tipo di viticoltura risalente al passato, cioè senza il piede americano. A fine 800 la fillossera bruciò la viticoltura di praticamente in tutto il mondo. La fillossera era un'afide del Sud America che ha colpito le radici delle viti. Quindi noi riusciamo a coltivare ancora a marza. E tant'è che abbiamo messo su un comitato nazionale. Siamo riusciti a metà di aprile a costituirlo proprio per valorizzarla, questa tipo di viticoltura diversa, estrema, perché praticata qui da noi in montagna oltre i 1000 metri, tra gli 800 e i 1000 metri.
Economicamente, questi 12 soci riescono, diciamo, a garantire la vita di questo territorio e quindi rappresentano...
Prego. Allora, il problema è questo, che noi siamo nati... Perché? Perché il pecorino, il vitigno pecorino nasce proprio qui ad Arquata e di questo vitigno si è capito ben poco, perché pecorino era il nome del vino e non del vitigno. Probabilmente anche il termine pecorino per il formaggio nasce da qui. Quindi già questo può far capire come questi territori non sono conosciuti da nessuno, anche per quella parte culturale e sociale che nel tempo hanno saputo dare. Quindi siamo ripartiti da quello, dal pecorino, e da quello abbiamo riscoperto altri prodotti, altri vitigni. Il problema qual è? Che da noi, diversamente da Matrice, non abbiamo posti letto. Il turismo è praticamente zero, e quello che secondo me manca è una vera e propria visione della ricostruzione. Non si può parlare di ricostruzione uguale case.
Qui non basta, quello.
No, perché se si vuole parlare dell'ambito turistico, incentiviamo chi vuole fare delle camere.
Certo.
Ad 8 anni la ricettività di questi posti è praticamente zero.
Certo.
Ci sono, sì e no, 15-20 posti letto, non c'è
chiaramente,
nulla.
Chiaramente questo non può garantire chiaramente un'attrazione turistica, un'offerta così limitata. Torniamo ad Amatrice. Santarelli, si diceva c'è stata anche una certa ondata emotiva negli anni successivi che ha garantito sotto il profilo turistico una serie di presenze. Ora questa ondata emotiva in qualche modo si è un po' ridotta, si è un po' spenta?
Posso dire una cosa?
Prego.
Io sono... È naturale che l'emozione doveva finire, e meno male, nel senso perché non si può vivere con l'idea di essere terremotati e di avere sempre soltanto il discorso...
Sì, questa etichetta, chiaro.
Io ribadisco, l'ho ribadito dal primo momento, dal primo consiglio del nostro consorzio, in cui noi abbiamo detto noi valiamo, cioè noi con 21 strutture ci abbiamo comunque sui 500 posti letto. Quindi sui 500 posti letto divisi su 21 strutture, divisi sul territorio di 5 comuni, perché dentro c'è Amatrice, Accumoli, Città Reale, Posta e Borbona. Cioè, quindi voglio dire tutta la valle del Velino fino ad arrivare alle terre amatriciane, quindi ai monti.
Ecco, però quest'estate com'è andata quest'estate?
Quest'estate è andata bene perché chiaramente noi abbiamo una forza molto importante che è il Parco Nazionale Monti della Laga,
sentiamo degli effetti di fondo. È giusto, è la vita. Santarelli, io la ringrazio. E Uppizzi, l'ultima domanda, ecco, ma in qualche modo ritorno a quello che avevo chiesto prima, ecco, ma come 12 soci ci campate con questa viticoltura?
Non ci possiamo campare, perché la situazione è completamente diversa da quella da Matrice.
Si evince.
È una situazione completamente scomposta. A livello turistico quest'estate noi abbiamo avuto presenze irrisorie.
No, certo, senza ricettività, è chiaro.
Abbiamo anche all'interno una piccola pizzeria, quindi non è perché le persone che vogliono ritornare cercano dei posti per dormire e non ci sono.
Certo. Ecco, ma sotto il profilo della produzione di vino?
La produzione di vino, il problema c'è anche quello, che produciamo vino, ne produciamo di qualità, perché al Pro Wine 2023 con il nostro rosso siamo arrivati quarti a livello tra i 100 migliori vini italiani selezionati da Menninger, una rivista tedesca. però la parte commerciale, cioè, è difficile metterla su, perché non avendo turismo, non avendo strade percorribili, perché le strade non sono percorribili a 8 anni dal sisma, è scandaloso e non c'è una visibilità per i prossimi 10-20 anni. Quindi come facciamo ad andare avanti in queste condizioni?
Chiarissimo, grazie.
Devono dare delle tempistiche, va bene.
Grazie, Giacomo Pizzi, fondatore della cooperativa Agri Arquata. 18:47, 45 secondi, le notizie dalle strade.
Effetto estate.
E ora la pagina di esteri, andiamo negli Stati Uniti. Idealmente è stata la notte di Kamala Harris, che alla convention democratica ha formalmente ricevuto la nomination per sfidare Trump nella corsa alla Casa Bianca. Stefano Graziosi scrive di politica internazionale sulla Verità e Panorama. Buonasera, bentrovato.
Buonasera e grazie per l'invito.
Grazie a te per averlo invece accettato. Sarò la presidente di tutti, ha detto la Harris. Beh, da più parti si è detto un discorso un po' deboluccio, quasi scontato. Tu come lo hai interpretato, vissuto, raccontato?
Ma guarda, allora, sotto il profilo eminentemente retorico, comunicativo, non è una grande trascinatrice, ma non lo è mai stata, quindi non è che ci si aspettasse da quel punto di vista qualcosa di chissà quanto diverso. Poi è logico, nei contenuti un discorso di chiusura di convention deve, come dire, avere come obiettivo quello di compattare il partito, di serrare i ranghi, come si suol dire. Questo è sicuramente quello che Kamala Harris ieri sera ha cercato di fare. Poi è ovvio che sotto il profilo concreto, su quelli che sono i nodi oggettivi che in questo momento caratterizzano il Partito Democratico, al netto dello sfoggio di unità che sicuramente c'è stato in questi giorni di convention, insomma, i nodi restano in gran parte sul tavolo. Questa è una campagna elettorale che, per come la vedo io, è sempre stata aperta, anche quando Joe Biden era candidato, lasciamo perdere quelle ultime settimane dopo il crollo del dibattito, ma è sempre stata tendenzialmente aperta, resta aperta anche oggi. Entrambi i candidati non possono dire di avere la vittoria in tasca, perché ciascuno, diciamo, ha i suoi problemi, ciascuno ha la sua strada in salita. Trump sta perdendo terreno in North Carolina e questo per la sua campagna è un campanello d'allarme abbastanza rilevante. La Kamala Harris dall'altra però si trova a dover affrontare delle spaccature molto profonde nella sinistra americana, a partire dalla questione palestinese, perché insomma la sinistra filopalestinese, lo abbiamo visto in questi giorni di convention, ha condotto una serie di manifestazioni, di proteste. Insomma, lei sperava di accattivarsi le sue simpatie nelle scorse settimane scegliendo come vice Tim Walz. Possiamo dire che questo obiettivo ad oggi non è stato da lei conseguito.
A proposito dei sondaggi, a proposito delle previsioni, ho letto che oggi Trump ha contestato un giornalista, una giornalista di Fox, ha detto: non è vero che Harris ha successo nei sondaggi, io ho successo. Forse un segnale di nervosismo questo.
Ma allora, il tema dei sondaggi è molto complesso, nel senso che sicuramente la Harris ha guadagnato terreno rispetto a quelle che erano le ultime performance sondaggistiche di Joe Biden. Ciò detto, due cose: i sondaggi sono un'istantanea e quindi vanno sempre letti a livello storico. Se noi vediamo oggi, per esempio, in Wisconsin e in Michigan, cito la media sondaggistica di Real Clear Politics, la Harris è in vantaggio, questo è vero, è passata in vantaggio, questo è vero, però è un vantaggio molto più risicato rispetto a quello che aveva ad agosto 2020 Joe Biden in entrambi gli stati e soprattutto Hillary Clinton nel 2016 in entrambi gli stati. Quindi vanno sempre visti in prospettiva storica. Io fossi in Trump sarei molto più preoccupato, come dicevo prima, del North Carolina rispetto a Wisconsin e Michigan, dove invece storicamente sta performando meglio. E poi c'è l'altro dato, cioè che sia Clinton, Bill Clinton, che Barack Obama durante la convention hanno nei loro discorsi messo un po' le mani avanti, hanno detto ok, l'entusiasmo, però attenzione che la campagna elettorale inizia adesso, non diamo per scontate le cose come nel 2016 quando si pensava che insomma la Clinton avrebbe stravinto e poi insomma si è visto come è andata a finire. Tra l'altro lunedì, se non ricordo male, il presidente del Super PAC della Harris Future Forward ha sostanzialmente detto attenzione, noi abbiamo dei sondaggi riservati che ha detto sono un po' meno rosei di quelli che insomma sono pubblici, quindi è una situazione comunque siamo in una fase ancora di assestamento della campagna dall'una e dall'altra parte. Per fare un minimo di ragionamento tra virgolette a bocce ferme, io aspetterei indicativamente la metà di settembre.
Molto chiaro, grazie Stefano Graziosi, scrive di politica internazionale sulla Verità e Panorama. Rimaniamo appunto nella pagina di esteri, un aggiornamento dal Venezuela. Marinellis Tremamunno, giornalista italo-venezuelana, ha scritto Venezuela, il crollo di una rivoluzione. Buonasera, ben ritrovata a Effetto Estate.
Buonasera, grazie mille.
Allora, le reazioni al verdetto della Corte Suprema del Venezuela, che ha convalidato ufficialmente il risultato delle elezioni del 28 luglio e quindi la vittoria di Nicolas Maduro. Marinellis.
Sì, questa sentenza è nulla perché il Tribunale Supremo di Giustizia da una parte non ha competenze elettorali, perché secondo la nostra Costituzione il Consiglio Nazionale Elettorale è un potere costituito, quindi il Tribunale Supremo di Giustizia non può usurpare altri poteri. E da un'altra parte dobbiamo ricordare che questo presunto Tribunale Supremo di Giustizia è illegittimo, i magistrati sono stati nominati da Maduro nel 2017 e abbiamo un altro Tribunale Supremo di Giustizia nell'esilio dal 2017. E la presidenta di questo tribunale nominato da Maduro è anche una militante del partito di governo, che in passato ha avuto anche degli incarichi di elezione popolare. Per farvi capire, lo stesso il presidente del Consiglio Nazionale Elettorale è anche un militante del partito di governo. Per questo le Nazioni Unite, subito dopo di questa sentenza illegittima, e le Nazioni Unite ha pubblicato un comunicato dove ha chiarito che sia il Consiglio Nazionale Elettorale come il Tribunale Supremo di Giustizia non sono istituzioni trasparenti e sono assolutamente controllate dal regime.
Ecco, però nel paese le reazioni quali sono state?
Ovviamente il popolo venezuelano rifiuta questa sentenza e anche non solo tutti i venezuelani. Abbiamo visto di recente, qualche minuto fa, è stata pubblicata una dichiarazione congiunta di 11 paesi del continente americano che respingono questa sentenza e che pretende convalidare la frode elettorale che dal 28 luglio il regime pretende eseguire in Venezuela. Quindi, e poi da un'altra parte vediamo anche un altro comunicato pubblicato da una trentina di ex presidenti sia latinoamericani che della Spagna, che anche chiedono trasparenza e hanno respinto questa sentenza.
La posizione dell'esercito?
Purtroppo l'esercito è parte del regime, i militari controllano sia i ministeri e anche buona parte delle aziende statali, quindi l'unico sostegno che ha Maduro sono i generali, perché anche loro sono coinvolti in scandali di corruzione e anche in movimenti illegittimi.
E l'opposizione, i leader dell'opposizione, ce lo chiedono anche gli ascoltatori, dove sono?
Allora, i due leader, il presidente eletto Edmundo González Urrutia si trova in Venezuela, lo stesso María Corina Machado. Ovviamente si trovano in una situazione di cercano di mantenersi un po' protetti, perché anche su di loro ci sono delle gravi minacce e quindi anche il procuratore generale sempre controllato dal dittatore, ha minacciato con galera ai due leader dell'opposizione, quindi ovviamente loro si trovano ancora dentro del paese, ma in una situazione di vulnerabilità, e un momento dove il popolo venezuelano anche ha molto paura, perché la gente non la vedete più in piazza, non perché siano d'accordo con quello che sta succedendo, è perché hanno paura, perché ci sono più di 2.000 persone arrestate, più di 20 morti come conseguenza della repressione, e ci sono perfino giornalisti in galera, una decina di giornalisti. Quindi la situazione è molto grave, la gente viene controllata, i telefoni, se trovano una foto o qualunque cosa dentro del telefono personale ti portano in galera. Ci sono persone anche in centri di tortura, tra cui tanti italo-venezuelani. Quindi è una situazione veramente preoccupante quella che stiamo vivendo i venezuelani.
Grazie Marinellis Tremamunno, giornalista italo-venezuelana, ha scritto Venezuela, il crollo di una rivoluzione, 18:58 e 42 secondi, termina qui la prima parte di Effetto Estate, arrivano le notizie del GR delle 19 condotto questa sera da Maria Piera Ceci.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va, DAB Plus la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua, fai un check. DAB Plus, vivi il suono perfetto.
Effetto Estate. 19:13 e 20 secondi, ripartiamo, seconda parte di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. Di nuovo buonasera dalla squadra di Effetto Estate, quindi da Marco Santoro e Giorgio Giardino in redazione, da Carlo Salvatore che è ora in regia. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp. Da settimane, da nord a sud, si sta diffondendo la psicosi della puntura del ragno violino, una psicosi innescata dalle notizie rimbalzate sui giornali, in radio, nei TG. Sei giorni fa la morte all'ospedale di Bari di un ragazzo di 23 anni che era stato morso dal ragno violino mentre lavorava nelle campagne del Salento, e secondo i media questa sarebbe stata la causa anche del decesso avvenuto il 15 luglio a Palermo di un vice brigadiere dei carabinieri di 52 anni. Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, buonasera, ben trovato Effetto Estate.
Buonasera, buonasera a lei.
Allora, leggo sulle cronache locali da nord a sud, come dicevo, che i reparti antiveleno e pronto soccorso degli ospedali sono intasati in qualche modo dalle chiamate di chi teme di essere stato appunto punto da un ragno violino, insomma una psicosi. Non allarmiamo ulteriormente, però di fatto c'è questa paura. Ecco, ma è veramente una minaccia o forse va fatta un po' di chiarezza?
Io credo che vada fatta un po' di chiarezza, perché qui la sensazione è che molti scambino la morsicatura del ragno violino con la morsicatura del cobra, quindi con la morsicatura di un serpente velenoso che ti porta a morte. Il ragno violino nella realtà è tutto tranne che un ragno così pericoloso. Primo, perché nella maggioranza dei casi la puntura è quasi asintomatica, anche nei giorni successivi. Raramente viene iniettato il veleno, e quelle che sono le complicanze alle quali probabilmente abbiamo assistito in questi personaggi che hanno avuto problematiche importanti, chi il ricovero, chi addirittura il decesso, sono legati a quello che il ragno violino può scatenare, ovvero o una reazione di shock anafilattico legata al veleno quando questo venisse iniettato, oppure un'infezione, perché nella bocca del ragno violino sono contenuti dei batteri, dei germi anaerobi, cioè che crescono in mancanza di ossigeno, che una volta iniettati nella pelle, diciamo sotto quella che è la zona in cui il ragno morsica, si può sviluppare un'area necrotica in cui fondamentalmente i batteri formano una sacca di pus e che poi possono dare origine a un'infezione più complicata che dà il quadro di una fascite, quindi di un ascesso cutaneo importante. Però questo succede sempre? No, succede in un caso su 100.000 fondamentalmente, quindi non è giustificato l'allarmismo, non è giustificato correre al pronto soccorso, non è giustificato chiamare il centro antiveleni, perché fondamentalmente siamo di fronte, come avete definito voi, a una psicosi, e come tutte le psicosi portano ad avere problemi, prima di tutto a chi dalla psicosi si fa colpire e poi al sistema sanitario in generale,
che di problemi ne ha già parecchi. Ecco, c'è da aver più paura del vaiolo delle scimmie o della viaria? Sono andato fuori tema, ma questa è una domanda che in qualche modo sta rimbalzando al nostro numero.
Allora, la viaria certamente sta facendo talmente tanti giri che prima o poi arriverà evidentemente anche ad avere una trasmissione interumana, è solo questione di sapere quando, però probabilmente siamo un po' più lontani rispetto invece al vaiolo delle scimmie, che è un problema di oggi ed è un problema che però non riguarda il nostro paese, quindi cerchiamo di non fare allarmismo, è un problema che riguarda molto da vicino l'Africa, perché i numeri che noi abbiamo, che hanno dati dal Center for Disease Control africano, sono probabilmente ampiamente sottostimati, perché non esiste in Africa un sistema di sorveglianza adeguato, non esiste neanche un sistema di diagnostica adeguato, quindi quando si parla di 15.000 casi potrebbero essere molti ma molti di più, e allora noi dobbiamo lavorare insieme per intervenire non sul nostro paese, che in qualche modo non ne ha bisogno, ma dovremmo tutti insieme lavorare per intervenire sull'Africa, cioè con campagne di vaccinazione, magari migliorando i sistemi di sorveglianza, magari migliorando anche i sistemi di diagnostica, cosa che purtroppo in Repubblica Democratica del Congo, dove c'è il focolaio in questo momento, non sono così sviluppati. Quindi io credo che su tutti e tre i fenomeni dobbiamo un po' ridimensionare quello che abbiamo detto quest'estate. Il ragno violino certamente c'è, ma è un problema, come dire, gestibilissimo. La viaria è un problema che, se ci sarà, sarà in futuro, e il vaiolo delle scimmie, che io chiamerei più volentieri vaiolo 2.0, è un grande problema in Africa e noi dobbiamo intervenire lì perché non possa un domani diventare un problema anche nei nostri paesi.
Grazie, molto chiaro. Abbiamo avuto quindi un aggiornamento sulle varie psicosi. Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Carlo Maria Legittimo, presidente dell'Associazione Italiana di Aracnologia. Buonasera, bentrovato.
Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, voi denunciate, lo avete fatto anche con una mail che avete inviato alla nostra redazione, una rappresentazione dei fatti completamente distorta.
Sì, è così, in parte sottoscrivo le ottime riflessioni che ha fatto prima il professor Bassetti, in quanto il ragno violino è una specie che è presente in Italia da sempre, è stato,
ecco, quindi esiste da sempre, questo, ecco, quindi, questo è un particolare,
sì,
importante, perché sembra che sia
specie,
così comparso,
no,
solo in questi,
è diffusa, assolutamente no, è una specie che è diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, quindi è presente nel sud della Francia, in Spagna, in Portogallo, è presente in Grecia, nei paesi balcanici, in tutto il Nord Africa, quindi se fosse veramente una specie capace di creare questi allarmismi dappertutto, gli allarmismi sarebbero omogenei in tutti questi paesi in cui è presente, cosa che, come potete facilmente constatare anche cercando su Google, non esiste. Cioè, l'allarmismo si è creato soltanto in Italia dal 2017 ad oggi, e un po' i social, un po' anche le piccole testate giornalistiche hanno cavalcato questo clamore mediatico.
Ecco, ma come si distingue un ragno violino?
Allora, questa non è una cosa molto semplice da dire alla radio,
alla radio, no, cioè,
far vedere,
no,
qualche,
no, è chiaro, chiaro, ecco, ma non c'è, quindi,
diciamo che questo è un problema. Perché? Perché in Italia abbiamo 1700 specie di ragni, poco più di 1700 specie di ragni, e molte ad un occhio inesperto si somigliano, quindi ecco che bisogna comunque sempre affidarsi a persone competenti che hanno quelle skills e quell'esperienza tale da poterlo identificare. Diciamo che l'aspetto generale è molto anonimo, perché è un piccolo ragnetto marroncino dalle gambe esili, con questa macchia che ricorda vagamente il violino sul cefalotorace, cioè sulla porzione anteriore del corpo, e che quindi può essere in qualche maniera riconosciuto da queste piccole caratteristiche, ma ci sono dei ragni, come per esempio dei maschi di Tegenaria o anche dei piccoli di Zoroopsis, eccetera, che spesso vengono confuse, scambiate per lui. Non a caso noi riceviamo quotidianamente come associazione decine e decine di mail anche sui vari social, in cui persone ci dicono: questo è il ragno violino, e ovviamente la fotografia non è del ragno violino.
Ecco, lei in qualche modo, a nome della sua associazione, in questa mail anche così denunciava una specie di campagna contro i ragni, che invece sono attori importanti della biodiversità.
Sì, sono elementi fondamentali della nostra biodiversità. Sono dei predatori che hanno un principale ruolo nello smaltimento di tutti quelli, quella proliferazione, quel surplus di artropodi che possono creare le varie fluttuazioni stagionali, quindi sono veramente importanti nell'equilibrio degli ecosistemi e sono spesso bistrattati purtroppo perché culturalmente sono sempre stati avvicinati a aspetti negativi, no? Quindi sia dalla religione che dalle usanze locali, dalle leggende popolari, sono sempre stati visti con negatività.
Grazie a Carlo Maria Legittimo, presidente dell'Associazione Italiana di Aracnologia, e ora parliamo di sicurezza stradale nei centri urbani e quindi della difficile convivenza tra i cosiddetti utenti deboli della strada, quindi pedoni e ciclisti, e veicoli, in particolare i veicoli più grandi, quindi gli autocarri, i tir, i bus, i pullman. A Milano, da giugno, tutti i bus, i pullman, gli autocarri e tir, appunto, possono accedere alle aree B e C solo se provvisti di dispositivi di rilevamento degli angoli ciechi. Questo in forza di una sentenza del Consiglio di Stato che ha ripristinato l'obbligo che in primo grado era stato annullato dal TAR in seguito al ricorso di Assotir, una delle associazioni dell'autotrasporto. In realtà, in questa prima fase, l'accesso è consentito anche a quei mezzi che non hanno i dispositivi installati, ma il proprietario ne ha formalizzato l'ordinazione attestata da un contratto d'acquisto. Da ottobre poi scatterà la fase 2, che prevede l'estensione dell'obbligo anche ai pulmini e ai furgoni. È un provvedimento assunto a livello locale, appunto, dal Comune di Milano, che è il primo in Italia. Provvedimento che potrebbe però decadere se, una volta approvato il nuovo codice della strada, dovesse contenere misure in materia, ma di questo parleremo dopo. Ora andiamo a sentire un rappresentante dei cosiddetti utenti deboli della strada, Andrea Scagni, presidente di FIAB Milano Ciclo Hobby. Buonasera, bentrovato.
Buonasera a voi.
Allora Scagni, per voi i sensori degli angoli ciechi sono veramente importanti per innalzare i livelli di sicurezza in città?
Ma mi lasci premettere che noi non siamo i cosiddetti utenti deboli, siamo effettivamente utenti deboli a tutti gli effetti.
No, cosiddetti Rona, era per non, in qualche modo qualcuno contesta il fatto che sia questa definizione, quindi democristianamente mi tutelavo, prego.
Capisco. No, chiaramente noi siamo utenti veramente deboli. Oggettivamente sulla strada circolano sostanzialmente, ad eccezione di pedoni e ciclisti, persone che sono scatolate, comunque guidano dei veicoli di ferro, di metallo, di una resistenza agli urti che il corpo umano non può neanche lontanamente pensare di competere. Quindi effettivamente è necessario avere un'attenzione particolare e i dispositivi di cui parliamo sono dispositivi assolutamente di buon senso, che tra l'altro oggi come oggi vengono installati di default su quasi tutti gli autoveicoli nuovi che vengono comprati, quindi non stiamo parlando di apparecchiature esoteriche che rasentano la fantascienza, ma stiamo parlando di apparecchiature che su mezzi che tu vai a comprare oggi fondamentalmente quasi sempre trovi già installati, quindi di per sé siamo in una situazione in cui va in qualche modo recuperata la sicurezza. Ricordiamo che non ci stiamo divertendo su questo semplicemente perché riteniamo che ci sia un pericolo. Il pericolo c'è, purtroppo è dimostrato da uno stillicidio di incidenti, alcuni purtroppo mortali, che si sono verificati in particolare a Milano, ma non è solo Milano ovviamente. Per fortuna il Consiglio di Stato appunto ha ribaltato la sentenza del TAR che bloccava questo obbligo in maniera del tutto ragionevole, ma noi sostanzialmente, siccome la diatriba lì era sul fatto che il Comune non aveva competenza nel rendere obbligatorio questo strumento perché la viabilità è una competenza statale, in realtà dovrebbe essere effettivamente un obbligo che viene elevato a livello nazionale e quindi di competenza statale.
Ecco, però la interrompo perché arrivano un po' di messaggi e ci dicono sì, però anche i ciclisti spesso sono indisciplinati, non rispettano il codice, si sentono un po' padroni della strada.
Non c'è dubbio, nel senso che il popolo italiano in generale è un popolo moderatamente poco disciplinato e quindi, per carità, i ciclisti fanno parte della popolazione, non sono una razza eletta o, superiore. Il problema naturalmente è quali sono le conseguenze di questa, indisciplina, che per carità possono essere in qualche caso rischiose per la salute pubblica da parte di un ciclista, però il livello di rischio e il livello di pericolosità non è neanche lontanamente paragonabile. Quindi io sono assolutamente d'accordo sul fatto che un ciclista che sul marciapiede circola a una velocità che rischia di mettere in pericolo pedoni, magari anche pedoni non particolarmente forti, come
cioè altri utenti deboli della strada, insomma.
Assolutamente riprovevole, e fondamentalmente non mi offenderebbe più di tanto il fatto che un ciclista che circola a velocità elevata su un marciapiede venga sanzionato. Questo però non toglie che certo può succedere forse che una signora anziana si veda spintonata o fatta cadere.
No, però ma qualcuno si lamentano, però anche gli autisti dei mezzi pesanti dicono: questo mi è passato davanti e doveva stare più attento. Non è solo una questione di utenti deboli della strada. Questa è talvolta anche l'accusa che viene mossa ai ciclisti.
Nel senso che in qualche modo uno se l'è andato a cercare, l'intendo.
Beh, direi, sì, speriamo di no, ecco, cioè, però intendo dire.
No, andare a cercare. Allora, il problema fondamentalmente è che la viabilità per la mobilità dolce, quindi in particolare ciclistica, in Italia ha sempre faticato ad essere una mobilità efficiente, perché è stata per decenni pensata come la mobilità della domenica in cui il nonno accompagna il nipotino a una passeggiata. Per cui la mia esperienza anche personale è di essere testimone di realizzazione di infrastrutture viabili ciclistiche, attraversamenti ciclopedonali e cose del genere, in cui effettivamente per garantire la sicurezza del ciclista al 100% si facevano dei tracciati assolutamente inefficienti, in cui uno doveva fare 7 curve a gomito a 90 gradi per riuscire ad attraversare una strada che, se tu fai finta di essere un automobilista, vai dritto e ci solvi l'incrocio nel un quarto del tempo. Per cui su questo purtroppo la progettazione dell'infrastruttura è fondamentale,
cioè, e siamo ancora un po' indietro. Poi ci sono città più virtuose, città meno virtuose. Grazie Andrea Scagni, presidente di FIAB Milano Ciclo B. E ora sentiamo la voce degli autotrasportatori. Claudio Donati, segretario generale di Assotire, buonasera, bentrovato a Radio 24.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, voi siete l'associazione che aveva promosso il ricorso, il TAR vi ha dato ragione, poi però il Consiglio di Stato ha ribaltato, la sentenza. Ci spieghi sostanzialmente perché questo ricorso, perché questa vostra posizione?
Allora, la nostra posizione e anche le iniziative in sede giudiziaria che abbiamo assunto derivavano e derivano dal fatto che siamo di fronte ad una disposizione di un'amministrazione comunale che è valida per il Comune di Milano, ma che ha come potenziali destinatari tutti gli operatori che fanno l'autotrasporto, sia italiani sia della Comunità Europea. È impensabile che una norma di questa portata possa essere affidata ad un'amministrazione comunale. Quindi noi abbiamo contestato questa sorta di autarchia amministrativa, perché rischia di creare più problemi di quelli che vorrebbe risolvere, nel senso che ci sono gli utenti che operano nell'area dell'Interland milanese che comunque si sono adeguati alla disciplina imposta dalla delibera comunale, e quindi da fine anno più o meno avranno installato le varie tipologie di sensori che vengono indicati dalla delibera, tra l'altro con un ventaglio veramente che sta a testimoniare della approssimazione dell'iniziativa, perché la stessa avvocatura del comune dice che queste strumentazioni vanno da 1.000 a 10.000 euro a pezzo. Quindi lei capisce che se va bene quello da 1.000 non si capisce perché
sì,
da 10.000, quindi è un ventaglio, quindi è una norma che è stata fatta per dire c'è un problema, c'è un'emergenza, dobbiamo dare una risposta, e si è data.
Sì, qualcuno ha parlato di una norma un po' demagogica. Ecco, però questo provvedimento, come dicevo in apertura di questo blocco di Effetto Estate, di fatto potrebbe saltare qualora il codice, il nuovo codice della strada in approvazione al Parlamento, contenesse, diciamo così, norme su questa materia.
Ma assolutamente, noi infatti abbiamo impostato la nostra battaglia, al di là dell'aspetto, come dire, giudiziario, del contenzioso giudiziario, siamo intervenuti anche presso il Parlamento, perché e fortunatamente c'è, cioè, nella delega che viene assegnata nella riforma del codice della strada al governo, c'è anche una lettera U in cui, diciamo, il Ministero è autorizzato e obbligato a determinare delle regole che valgano per tutto il territorio nazionale. Se qualche altro comune, Roma piuttosto che Palermo o Torino, dovessero, diciamo, introdurre delle restrizioni, è giusto che i parametri siano gli stessi per tutta Italia. Da questo punto di vista, l'unica, il rammarico più forte che abbiamo è che oggi entra in vigore, diciamo, tra pochi mesi, una norma, quella diciamo determinata dalla delibera del Comune di Milano, e avremmo preferito che, diciamo, ci fosse già a fine anno una norma nazionale,
certo,
a cui tutti dovessero adeguarsi. Ho l'impressione, visto i tempi dell'approvazione della testo di modifica del codice della strada, che ancora non è stato ultimato, che l'attuazione della delega e quindi anche di questo decreto ministeriale,
diciamo così, sì, però è difficile che arriverà entro il 2024. Grazie Claudio Donati, segretario generale di Assotire. 19:32, 52 secondi, arrivano le notizie dalle borse.
Effetto estate.
Certamente turismo vuol dire città d'arte, monumenti, cultura, musei e tanto più d'estate spiagge, monti, paesaggi costieri, passeggiate nella natura. Ma il paese più bello del mondo, c'è poco da fare, lo è, e anche borghi, paesi e paesaggi incastonati magari un po' fuori dalle rotte convenzionali, spesso quasi nascosti. Insomma, un patrimonio da scoprire via via, a volte quasi per caso. Un patrimonio che oggi esce un po' più allo scoperto grazie ai social. E allora cerchiamo di capire come la conoscenza dei nostri borghi si è sviluppata via web, e lo facciamo con Simonetta Giordani, segretaria generale dell'associazione Civita, realtà che da 35 anni si occupa della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dei borghi. È collegata con noi. Buonasera, bentrovata.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, voi avete i risultati di una ricerca sui borghi protagonisti appunto sui social. Cosa ci dice questa ricerca? Cosa ci dice lei?
Beh, ci dice che i borghi italiani sono una parte fondamentale del patrimonio culturale e turistico dell'Italia, non solo grandi città d'arte, ma c'è una grande affezione da parte di turisti e di italiani nei confronti di queste piccole località che rappresentano l'identità competitiva del paese, la nostra peculiarità che ci rende speciali nel resto del mondo. E l'abbiamo voluto misurare in una ricerca che abbiamo condotto nell'arco di un anno, tra il 18 luglio del 2023 e quello del 2024, perché volevamo analizzare le menzioni, le interazioni e i sentiment relativi al tema dei borghi italiani su social media e altre piattaforme online. Abbiamo in pratica coinvolto più di 350.000 community Facebook, più di 151.000 blog e testate giornalistiche, più di 6.500 canali YouTube, più di 21.000 profili business Instagram, perché volevamo offrire un panorama dettagliato sull'andamento delle menzioni e delle interazioni per capire cosa le persone pensano dei borghi. E con una, anche, diciamo, questa particolarità che volevamo dimostrare, come i social, al di là di discussioni più frivole, si occupassero anche di arte, di turismo, di sostenibilità e di cultura, che riescono a catturare l'attenzione degli utenti. E da questa ricerca è emersa poi una sorta di top ten dei borghi più.
E allora snoccioliamola questa top ten.
Abbiamo al primo posto abbiamo Amalfi, che guida un po' la classifica con 20.000 menzioni e 700.000 interazioni, seguita poi da Positano con 18.000 menzioni e mi pare 650.000 interazioni, poi Peccioli in Toscana, Bellagio in Lombardia, c'è anche Tropea in Calabria e Maratea in Basilicata, con per il Lazio Ronciglione e anche in Veneto Soave, che hanno completato la lista dei borghi più citati.
Quindi vince nettamente il sud, direi.
Di fatto su questo vince il sud, e anche il sentiment generale rilevato su questo tema dei borghi, oltre che sui singoli luoghi, è stato prevalentemente positivo, circa il 72%, con un numero molto limitato di percezioni negative legata alla scarsa accessibilità o agli scarsi servizi che questi borghi sono in grado di offrire. Ma complessivamente c'è stata un'alta approvazione e un forte interesse del pubblico verso questi luoghi, che sono diventate un ruolo cruciale proprio come destinazioni turistiche e culturali, in quanto portatrici anche di tradizioni e di senso della comunità.
Ecco, si dice che spesso questi borghi sono sconosciuti, talvolta questo può essere poi motivo di sorpresa nel momento in cui appunto si approcciano, però evidentemente è necessario un maggiore lavoro di promozione.
Un maggior lavoro di promozione, perché abbiamo visto come per esempio i visual e devo dire che il social media che ha generato più interazioni è comunque Instagram, le foto o i video in qualche modo generano partecipazione e spingono le persone ad andare a visitare luoghi che sono stati segnalati e taggati da qualcun altro. Per cui la tecnologia può essere, e i social media possono essere, uno strumento per far conoscere questi piccoli luoghi di cui è disseminato il nostro paese.
Insomma, un passaparola tecnologico. Grazie Simonetta Giordani, segretaria generale dell'Associazione Civita. Grazie, buonasera e buona estate.
Buonasera anche a voi, salve.
19:41 e 20 secondi, ci avviciniamo alla pagina sportiva, stasera calcio, ma prima di arrivare al calcio giocato in vista appunto della seconda giornata del campionato di Serie A, ci piace dare spazio a quello che sembrava, diciamo, un soffio di amarcord pallonaro, ma che in realtà esiste ancora, pur molto sotto traccia. Parliamo del Totocalcio, per decenni serbatoio dei sogni degli italiani agganciati al miraggio del Super 13 da azzeccare sulla schedina, schedina che un tempo era cartacea, andava compilata, vidimata, gelosamente conservata e poi consultata magari con la mano tremante se le notizie dalla radio facevano presagire combinazioni promettenti. Ne parliamo perché alla prima giornata di campionato due amici di Felino, in provincia di Parma, hanno fatto 11, l'unico 11 della giornata, e vinto 97.000 euro. Certo, oggi non è un tesoro rispetto a quello che elargiscono altri concorsi, ma di questi tempi per il Totocalcio è una bella somma. Sono Flavio Ghirini e Dante Bola. Dante Bolo è collegato con noi, buonasera, bentrovato.
Buonasera.
Allora, Dante, ma si vince facendo 11? Io ero rimasto al 12 e al 13.
Sì, si vince facendo 3, facendo 5, 7, 9, 11 e 13.
E allora proprio, vede il fatto che io, e devo dire Carlo Salvatore e i colleghi della redazione, Marco, Giorgio, dicevano: ma come funziona questo Totocalcio? Ho provato a spiegarglielo, evidentemente lei mi ha smontato tutto. Ora quindi evidentemente è una realtà sottotraccia che quasi tutti ignorano, invece è ancora vincente, quindi se io indovino tre, diciamo, partite che vinco qualcosa? Cioè,
sì, ne sono fidata, però. Tre partite.
Lei ha fatto 11, quindi gli unici 11 del giorno sono
l'unico
stati
11 in Italia. Sì, a Montepremi di 97.034 euro.
Una volta erano cifrone molto molto alte, si aspettava appunto il Monte Brenner.
Sì, una volta c'erano 30 miliardi di Monte Brenner.
Sì. E poi c'era il record che veniva polverizzato, insomma, c'era anche attesa su quello. Ecco, ma
io il mio primo 13 l'ho fatto con 19.200 lire, 5 doppie. E ho preso 15 milioni 200 mila lire nell'89. Quello è stato il mio primo 13. Poi dopo ne sono susseguiti tanti altri.
Ecco, ma allora lei è fortunato o è bravo a presagire quello che succede sui campi?
Ci vuole tutte e due, ci vuole un po' fortuna. Di bravura e un po' di fortuna.
Però quindi lei ha una collezione praticamente di 13, 11, 12.
Sì, una volta si vinceva col 12 e il 13, dopo poi siamo passati al nuovo Totocalcio, sì, abbiamo fatto dunque l'ultimo, abbiamo fatto uno piccolo l'anno scorso, due anni fa abbiamo fatto 2-13 e abbiamo preso 130.000 euro una volta e 43.000 l'altra volta.
Cioè 170 e basta, cioè, ma voglio dire, lei è una banca.
2022, sì.
Lei è diventata una banca grazie al Totocalcio, cioè continua.
E poi sì, l'anno prima abbiamo fatto un 14, c'era anche il 14 che poi è stato spostato, ho vinto con 14, 13 e 12, abbiamo fatto un 14, sono tanti 13 e una valanga di 12 e ho preso 78.000 euro.
Così, tanto, sì, vabbè, giusto due spiccioli. Ecco, ma mi perdoni, ma quanto gioca lei e il suo, diciamo, collega di vincite?
Quella schedina è l'ultima, abbiamo giocato una schedina da 6 doppie, 3 triple del valore di 1.728 euro.
Ecco, quindi è un investimento, cioè, quindi parliamo di professionisti, sì, del Totocalcio, assolutamente.
Sì, certo, non è come il Superenalotto che c'è una possibilità su 122 milioni e non vince quasi nessuno.
Ecco,
qua il discorso di concorso pronostici, bisogna intendersene, e poi chiaro, ci manca un po' di fortuna.
Ecco, ma c'è una squadra che le ha portato più fortuna rispetto ad altre?
Stavolta?
No, in generale, che ne so, cioè, visto che lei ormai ha un campionario di vincite, no?
No. L'ultima volta è stato il Milan che era sotto 2-0, avevamo l'1X, c'era Milan-Torino, e Torino sta vincendo 2-0 fino all'88esimo,
che l'ho visto.
Accorciato a distanza, il 95esimo ha pareggiato, se no eravamo fuori.
Avete esultato più voi che quelli in campo.
e poi c'è stato Pisa, c'era Pisa Spezia, avevamo
2-2.
È andato in vantaggio lo Spezia 2-0, ho detto qua abbiamo perso, invece dopo è andata bene anche lì.
Ecco, però una volta io ricordo che eravamo agganciati a tutto il calcio minuto per minuto, tutte le partite in contemporanea, ed era un'emozione. Ora invece bisogna aspettare la fine della giornata, quindi
sono tre giorni, tante volte.
Appunto, della giornata intendo della giornata da venerdì a lunedì. Sì, ha perso un po' po' il fascino, questo anche sotto questo profilo.
Si giocano meno adesso, sì.
Lei tenete per il Parma voi?
Sì, Parma e Juventus.
Ah, due. Sì. Allora vince anche lì, vince. In qualche modo al modo di vincere. Il Parma quest'anno deve fare un bel campionato, è tornato in Serie A, quindi chissà regalerà soddisfazione, farà fare 11, 12, 13 grazie al Parma, sarebbe una bella soddisfazione. Allora io ringrazio anche per la simpatia e poi le chiederò chiaramente non in diretta qualche consiglio, perché mi dà l'idea che lei capisca molto di queste cose. Ringrazio Dante Bola, che ha vinto con Flavio Ghirini 97.000 euro al Totocalcio nella prima giornata. I meno giovani, ecco, come me, ricorderanno che la domenica alla radio e in TV si leggevano i risultati, e quindi la schedina comprendeva tutte le partite di Serie A e tre partite di Serie B più due di C. E poi il giornalista diceva: queste le altre di B. E le altre di B è il nome di una band bolognese. Andrea Ortolani, batterista della band Altre di B. Buonasera, ben trovato, Effetto Estate.
Ciao, buonasera.
Allora, Andrea, ecco, le altre di B, come vi è venuto in mente questo nome che così fa pandan in questo blocco mezzo pallonaro e mezzo scherzoso?
Hai già spiegato molto bene tu in precedenza cos'erano le altre DB fino a una quindicina d'anni fa. Noi eravamo alle superiori, appassionati di calcio e di schedina anche un pochino in effetti, fondammo questa band che tuttora appunto è in attività, e quando cercavamo un nome ci piaceva questo immaginario un po' sfortunato delle squadre di provincia che non venivano incluse nella schedina, appunto, che comprendeva la Serie A e qualche partita di Serie B, e venivano lette a parte appunto le partite di Serie B come le altre di B. Allora abbiamo scelto questo nome ormai 18-19 anni fa, ce lo portiamo dietro con orgoglio, anche se ormai in effetti spiegarlo a un ragazzo di 20-25 anni, 18 anni diventa difficile. Noi ne abbiamo 35, ce lo ricordiamo bene però.
E le altre di B, c'era anche il Bologna forse tra le altre di B all'epoca?
Purtroppo qualche volta ci è capitato di trovare parlo tra le altre lidi, diciamo che adesso naviga in altri lidi, però
ora addirittura in lidi internazionali, in bocca al lupo.
Esatto.
Ecco, ma ho letto Marco Santoro, vi ha detto che avete fatto un videoclip intitolato Zoff.
Sì, il nostro secondo album si chiamava Sport, appunto a sottolineare un po' la connotazione sportiva della band, ed erano 10 tracce dedicate ciascuna a uno sportivo, a uno sport, a qualche evento che ci aveva colpito dello sport. Una di queste era dedicata a Dino Zoff, il brano si intitolava appunto Zoff, e nel video di questo brano riuscimmo a contattare proprio il portierone della nazionale dell'82, e lui è stato molto disponibile, si è prestato a venire con noi una giornata a Roma a girare il videoclip di questa canzone, che appunto è contenuta in quell'album, ed è stata appunto una giornata incredibile, perché l'abbiamo passata con Zoff, con la tuta dell'Italia, si è presentato con la sua smart e ha fatto quello che gli abbiamo chiesto sostanzialmente, si è prestato ed è stata una bellissima esperienza.
Che oltretutto Zoff aveva la fama invece di essere molto molto serio, anche se c'è una foto di Zoff che balla in una discoteca, o quanto meno accenna un ballo, evidentemente invecchiando si è slegato anche da questa immagine, da questa figura.
Sì, lui è stato molto serio all'inizio, perché ha detto: vorrei prima leggere il testo, capire di cosa parla questa canzone, visto che è in inglese, perché noi cantiamo in inglese, e gli abbiamo mandato a casa, credo per posta, mezzi molto arcaici, gli abbiamo mandato per posta il disco, la lettera con scritto il testo, lui ci ha richiamato dicendo ok, ci sto, ed è stato veramente divertente. Noi abbiamo ricompensato prendendogli una bottiglia di vino presa all'autogrill scendendo a Roma per girare questo video, ma lui ha molto apprezzato, ha detto non badate a spese, non so se fosse ironico o meno, però insomma si è dimostrato anche molto ironico il buon Dino.
Ecco, per potervi sentire, un ascoltatore ci scrive cosa può fare, magari c'è qualche concerto a breve.
Sì, c'è qualche concerto adesso, il primo non lo suggerirei perché è una data che facciamo per un evento che fanno qui a Bologna al carcere di Bologna della Dozza, e quindi ovviamente è limitato. Sì, è un evento che facciamo per i detenuti, per un'iniziativa. Mentre
non è il caso di creare le condizioni per andare a sentire.
Esattamente. Però a parte questa bella iniziativa che sarà il 31 di agosto, abbiamo concerti a Bologna, Ravenna, Reggio Emilia, c'è tutto sulle pagine social, non mi ricordo le date esatte, però ci sono 5-6 date in questo mese. Ecco.
Grazie Andrea Ortolani, batterista della band Altre DB. Abbiamo parlato di calcio, di musica, di schedine, ora parliamo però di calcio giocato, e allora diamo la linea a Giovanni Capuano, che scusate, abbiamo avuto un'interferenza in cuffia. A Giovanni Capuano entriamo quindi nel calcio dal vivo. Giovanni, ben trovato, effetto estate.
Eccomi. Ciao,
allora,
buonasera.
Allora, abbiamo un po' scherzato, ci siamo arrivati piano piano al calcio in maniera un po' più seriosa, anche se bisogna sempre viverlo senza essere troppo seriosi, tanto più in questo momento in cui non si capisce bene come sono composte le squadre. Io partirei proprio dalla campagna acquisti. Roma tutti esaltati per questa scelta di Dybala, ma non è l'unica notizia del giorno, Giovanni.
No, guarda, intanto tra le mille cose, mille voci, c'è una certezza, è che manca una settimana e una manciata di ore, poi finalmente si chiude, perché è stato lunghissimo come tutte le estati, e come sempre diciamo le cose succedono o nei primi 15-20 giorni, perché c'è chi deve sistemare il bilancio o negli ultimi 7-10 giorni, perché poi dopo altrimenti diventa complicato. Quest'anno c'è una particolarità in più: in realtà ci sono alcune squadre che sono veramente indietro, ci sono dei cantieri aperti che vanno puntellati e non soltanto rifiniti. Tu citavi la Roma, che ieri ha vissuto più o meno a quest'ora lo shock del passo indietro di Dybala, che quindi resterà alla Roma. Ora De Rossi dovrà cercare di trovargli una collocazione adeguata, perché tatticamente De Rossi si sposa poco con il gioco che Dybala si sposa poco con il gioco che De Rossi stava impostando, e soprattutto ha portato a Roma, anche grazie alla sua amicizia, a quello che la Roma stessa considerava essere il suo erede, quindi Sulé. Quindi c'è stata grande gioia da parte dei tifosi. Ora però ci sono 7 giorni di lavoro intenso da parte degli uomini di mercato della Roma per cercare di armonizzare Dybala con tutto il resto del programma. A proposito di Roma, oggi in Francia si è sparsa la voce che il PSG ha messo gli occhi su Zaleski, e quindi potrebbe esserci qualche movimento nelle ultime giornate di mercato. A proposito di Paris Saint-Germain, ha messo praticamente fuori rosa Skriniar. Ora, un anno fa i tifosi dell'Inter erano disperati per la partenza a parametro zero di Skriniar, andato a Parigi per avere più fortuna a livello europeo, per guadagnare di più. Oggi Skriniar è di fatto un separato in casa, e chissà che non possa interessare in prestito, ovviamente con stipendio calmierato, qualche altra squadra italiana. La notizia del giorno è il Napoli, che è un altro dei cantieri aperti, che sta cercando di prendere a tutti i costi Lukaku. L'ultima offerta che è stata recapitata, visto che non si riesce a mettere in piedi lo scambio con Osimhen, è 30 milioni di euro più bonus, oppure 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Si attende la risposta da Londra. Oggi Antonio Conte ha fatto una conferenza stampa, perché parla 2 giorni prima della partita con il Bologna, era un po' sconsolato, ha detto: il mercato è bloccato. Sapete più voi che scrivete sui giornali di quello che posso sapere io. Sappiate però che comunque vada, io ho preso un impegno per stare qui, perché qualcuno aveva anche scritto che c'era la possibilità che Conte si stufasse della situazione e, siccome è già capitato in carriera, insomma, facesse una scelta diversa. Poi ci sono alcune cose, chiamiamole di contorno. Il Bologna ha preso Pobega dal Milan, mentre l'Inter è riuscita a vendere Satriano all'AN. E poi ci sono un'altra serie di operazioni minori, tra le quali il Monza, che finalmente ha trovato un portiere, è Turati. Però è più lungo l'elenco di chi ha bisogno di fare cose. Ad esempio la Fiorentina ieri sera ha fatto un brutto 3-3 nel preliminare d'andata di Conference League, e Palladino ha detto chiaramente che servono almeno 3 colpi, anche perché quello più importante da Firenze in uscita, che è Nico Gonzalez, e che però è fermo perché la Fiorentina lo vende solo alle sue condizioni, che non sono quelle della Juventus, che ha incassato oggi una buona notizia, perché il Porto non ha convocato Conceição per la partita che giocherà in questo fine settimana, facendo capire che è al centro di una trattativa di mercato, e quindi Conceição potrebbe in realtà occupare il posto che potrebbe essere quello prenotato da Nico Gonzalez. Solo che la Fiorentina ha già preso Gudmundsson dal Genoa, quindi ci sono tutti una serie di incastri, per non citare quello più celebre, insomma, di questa estate, che è quello di Kop Manners, che devono andare a posto. Manca una settimana e c'è più di un tecnico che comincia, insomma, a ragionare sul tempo che sta scadendo, anche perché si gioca domani.
Appunto, cioè, infatti abbiamo un minuto, partite di cartello non ce ne sono, però sono interessanti forse le sfide che vedono impegnate le due milanesi.
Sì, e sono interessanti due notizie. La prima per il Milan, che va a Parma e non ha Morata, perché Morata si è allenato 7 giorni e poi ha avuto un problema muscolare dopo il debutto a San Siro, cosa che, diciamo, non ha sorpreso tutti. Non ci sarà la convocazione per il giovane Camarda, che resta con Milan Futuro, ma giocherà a titolare Okafor, questo lo ha detto oggi Fonseca. Mentre l'altra cosa è veramente di qualche minuto fa, c'è stata la notizia che oggi Lautaro Martinez non si è allenato per un affaticamento muscolare. Domani verrà verificato meglio se si tratta di un infortunio o meno. In ogni caso va verso il forfait per Inter-Lecce domani sera a San Siro, ore 20:45, e dunque a San Siro dal primo minuto ci sarà l'iraniano Taremi.
Grazie Giovanni Capuano per questa lunga panoramica sul calciomercato e sulla presentazione della seconda giornata del campionato di Serie A. 19:57, 43 secondi, quindi volge al termine questa puntata di Effetto Estate, che è andata in onda grazie a Valeria Bernardi e Carlo Salvatore in regia, e a Marco Santoro e Giorgio Giardino in redazione. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti, vi do appuntamento a lunedì 18:30, Effetto Estate.